capite? La vecchia legge parlava del re, la nuova legge, la Costituzione parla del Presidente della Repubblica. Non c'è bisogno di dichiarare illegittima la vecchia legge, perché implicitamente o tacitamente è abrogata dalla nuova Costituzione. La norma costituzionale di rango superiore si sostituisce alla norma legislativa precedente di rango inferiore. Questo è un fenomeno che può accadere. Nel 2001 è stata fatta una riforma del titolo V che riguarda le regioni, in cui si sono cambiate alcune cose. Queste cose introdotte nella nuova Costituzione si sono sostituite ad analoghe cose che erano nella vecchia legislazione. Per dire la cosa più scema e più banale, la denominazione bilingue delle regioni speciali. La nuova Costituzione parla dell'Alto Adige e Sud Tirol. Questa è una norma che si è sostituita alla legislazione precedente che parlava solo dell'Alto Adige, senza bisogno di leggi di attuazione, senza bisogno di dichiarazioni di legittimità. C'è stato un effetto abrogativo nonostante fossero fonti di livello diverso. Questo può capitare anche tra legge e regolamento, anzi capita regolarmente. C'è un regolamento che organizza qualcosa delle nostre cose, che so io, i servizi di segreteria, non so per immaginarmi che cosa, esce una nuova legge che contiene delle norme specifiche, queste leggi possono sostituirsi al precedente regolamento, hanno un effetto abrogativo diretto, benché siano di livello gerarchico diverso. Questo apre sempre un ambito di interpretazione, di una valutazione abbastanza discrezionale dell'interprete, che deve capire se c'è un'abrogazione diretta o se invece lui deve impugnare l'atto inferiore per far valere di fronte alla giurisdizione competente il principio di gerarchia. Cambiano le cose, perché se io avvocato della parte che c'è interesse persuado il giudice di dichiararmi abrogato il regolamento comunale dalla nuova legge sul piano casa, per esempio, per dirne una, esempio concreto, che mi consente di aumentare la cubatura degli edifici, se io riesco a persuadere il giudice che la nuova legge ha abrogato il regolamento fonte inferiore, ho immediatamente una risposta del giudice, mentre se no devo aspettare che mi venga annullato il regolamento. Capite? Che può essere, non essere, può anche non essere la stessa cosa. Se io gli dimostro che al giudice che la vecchia legge è stata abrogata da una riforma costituzionale, ottengo giustizia subito, se no devo chiedere al giudice di sospendere il giudizio e di impugnare la questione alla Corte Costituzionale. Ho un interesse a far valere l'abrogazione, ma questo non può accadere sempre. Vi vedo stralunati. Non avete fisico, se non avete fisico dovete cambiare facoltà. Spiace, cosa dire. Avete domande da farmi? Oltre alla più generica richiesta di... Preferisco non andare avanti in queste condizioni, per cui fatemi tutte le vostre domande e quello che volete.
Quindi in questo caso il giudice può dichiarare la condizione di...
La faccia contenta. Ecco.
Quindi in questo caso il giudice dichiara l'abrogazione di una legge perché è stata abrogata dalla legge nuova della Costituzione, mentre invece le leggi possono essere dichiarate illegittime solo dalla Corte Costituzionale del giudice.
Esattamente, proprio così. È esattamente così. Certo. L'effetto abrogativo è riscontrabile da qualsiasi giudice nel processo di interpretazione degli atti, no? Mani la vasca da bagno, dice vabbè, c'è la nuova norma costituzionale e quindi la applico. mentre invece la dichiarazione di legittimità, soprattutto delle leggi, implica un ricorso alla Corte Costituzionale, che vuol dire aspettare un anno e qualcosa, per intenderci. Altre domande? Nessuno osa fiatare? Allora me le faccio da solo le domande. C'è un problema. Dica.
Non ho ben capito. L'illegittimità di una legge comporta l'annullamento della legge, cioè, stessa. Solo l'abrogazione.
Illegittimità, annullamento, invalidità sono la stessa cosa. Diciamo che l'annullamento è il termine che si usa nel diritto amministrativo. L'illegittimità è il termine che si usa Corte Costituzionale sulle leggi, l'invalidità è la figura teorica generale che racchiude entrambe, però sono termini equivalenti. Capite però che c'è anche una differenza tra praticare la via dell'abrogazione e la via dell'annullamento, che l'abrogazione continua a essere dichiarata inter partes, mentre solo l'annullamento ha effetti erga omnes. Solo l'annullamento ha l'effetto di togliere l'atto e tra l'altro di toglierlo con conseguenze retroattive, mentre l'abrogazione no. C'è un altro problema che adesso vi enuncio e annuncio e poi vi svilupperò la prossima settimana, perché è complicato e non mi sembrate in grado, stai per avvicinarsi con la bicicletta, di percepire nulla. Ed è un problema che voi affronterete in tutti i vostri studi di diritto e più volte in questo corso. Il problema del rapporto tra principio e dettaglio. Adesso ci chiacchieriamo un po' su e poi la prossima settimana lo trasformeremo in un criterio di soluzione delle antinomie. Sia la norma di principio che la norma di dettaglio, detta anche regole, sono specie delle norme giuridiche. La distinzione è difficile e spesso nominalistica, ha grandi conseguenze pratiche e si tematizza in tutti gli ordinamenti. Anzi, su questo tema la letteratura più recente o quasi è nordamericana. Vuol dire che anche loro hanno questo problema. Che cosa può essere un principio? Per esempio, il principio della tutela della buona fede. È un principio generalissimo. La tutela della buona fede è che tu non puoi fregare la gente. E la buona fede è la buona fede di una persona normale. Se sei proprio imbecille, non puoi pretendere che gli altri non ti freghino. C'è un limite alla buona fede. Io mi devo comportare nei confronti degli altri rispettando la buona fede. Per cui posso dire: guarda che bel anello di diamanti, costa solo 5 euro, se quello pensa proprio che sia un anello di diamanti è un imbecille, no? Giusto? Io non sto abusando della sua buona fede, perché nessuno può pensare che io le vendo un anello di brillanti per 5 euro, salvo che il furbacchione non pensi che sia rubato. cos'è? Equivoco in cui cade, guardi, io ho qui un anello degli amanti che di cui mi devo liberare, glielo vendo proprio per lei per 100 euro, e quell'altro dice, caspita, quando mi tornerà un'occasione del genere, quello sicuramente l'ha fregato qualcuno e io me lo pappo. È reato, sì, è reato. È appunto un reato. E allora uno dopo non può dire, mi ha imbrogliato. Perché era un concorso e un reato, lui rubava e tu ricettavi. Per cui non è che la cosa sia tutelabile, non è un rapporto tutelabile, mentre la normale buona fede è che se io vado a comprare un frullatore, chi me lo vende magari me lo prova, ma si suppone che dentro ci sia il motore. Non può dire, ma guardi che io gli ho mostrato soltanto la carrozzeria, non gli ho detto che dentro c'è il motore. Perché la mia buona fede è la buona fede di un normale acquirente che si suppone che il suo Girbi l'abbia comprato col motore, non senza. Vedete, è un principio molto vago, molto generale, ma è uno dei principi dominanti dei contratti nel diritto privato, per esempio. Principio di legalità. Lo troveremo in tutte le salse. Il principio di legalità suona più o meno così. Nessun potere pubblico può essere esercitato se non preventivamente previsto da una legge. Anche questo è un principio generale, una norma estremamente generale. Principio democratico, il principio di maggioranza. Sono tutte norme estremamente generali di cui addirittura si fa richiamo nelle regole sull'interpretazione. La disposizione delle preleggi, l'articolo 12, dove dice se non si capisce il testo, se non si capisce cosa voleva dire il legislatore, se non c'è caso analogo, allora devi ragionare in base ai principi generali dell'ordinamento, a questo si fa riferimento. A questo tipo di principi, cioè a queste norme generalissime che sono proprio strutturanti del sistema. Se dobbiamo dire, per esempio, il nostro ordinamento costituzionale su quali principi si basa, beh, possiamo cominciare a dire principio di rappresentanza, per cui nessuna decisione obbligatoria per gli altri può essere presa se non da un corpo rappresentativo, principio di maggioranza, per cui i corpi rappresentativi funzionano a maggioranza. Poi vedremo che tipo di maggioranza. Principio di buona fede anche qui, principio di legalità, principio di responsabilità. Chi esercita poteri pubblici deve essere chiamato a rispondere, ci deve essere un modo per farlo rispondere, e così via. Vedete, stiamo parlando di regole generalissime. Nella gerarchia delle fonti, che è gerarchia di procedimenti, noi andiamo tendenzialmente, non sempre, ma tendenzialmente, dal principio verso il dettaglio. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'articolo 32 della Costituzione, per esempio, ci dice che tutti godiamo del diritto alla salute. Benissimo, grazie, bel principio. È un diritto. È un diritto che poi vedremo è anche azionabile direttamente davanti a un giudice. Che questo è quello che ha detto la Corte. Ma questo è un principio. Dopodiché c'è una legge. La legge di base è la legge che prevede la riforma sanitaria del 78, che organizza il servizio pubblico nazionale. Quello che vorrebbe fare Obama adesso. C'è un servizio sanitario nazionale. Quello per cui tutti i cittadini italiani, nonché gli stranieri, i residenti d'Italia, hanno il diritto a godere del servizio sanitario pubblico, che è tendenzialmente gratuito perché è pagato con le tasse comuni. Allora noi passiamo da una norma, articolo 32 della Costituzione, che è una norma di principio, a una regola molto più analitica che ci dice chi è che organizza, che cosa sono le ASL, chi le dirige, che responsabilità hanno i medici, quali sono i modi con cui si partecipa alle spese sanitarie e quali sono i modi con cui si determinano le prestazioni. Per esempio, quali prestazioni sono date dal pubblico? se io voglio farmi un trapianto di capelli, che qualcuno mi ha detto perché non lo fai, non ho capito che bisogno ne avrei. E sto benissimo così, e mi si asciugano con niente, non uso il phon, cioè una serie di semplificazioni. E io posso andare al servizio sanitario a dirgli: oh, io ho bisogno di un trapianto di capelli. Perché no? Perché no? E se io voglio cambiare sesso? Guarda che non sono mica problemi da poco, eh? Alcune ASL hanno riconosciuto a carico del servizio pubblico interventi chirurgici di cambiamento del sesso. E non è un discorso che si basa sul nulla, è un discorso che si basa su una sentenza della Corte Costituzionale che, per esempio, ha riconosciuto ai transessuali il diritto al cambiamento anagrafico del sesso. Cioè, io mi chiamo Roberto, mi trasformo in una delicata signorina, un po' pelosa, però sono il pelo, come non entro nei particolari di come si sconfigge il pelo, e dopodiché non posso continuare a chiamarmi Roberto. Vado all'anagrafe e dico: vorrei diventare Roberta. Quello mi guarda e fa: però, come si fa? Prova a rinascere, ma rinascere è difficile. Allora, questa cosa è andata alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale ha detto che il transessuale ha il diritto di cambiamento anagrafico del sesso. Perché? Perché questo appartiene alla riunificazione della psiche e il soma. Parlo citando quasi testualmente questa sentenza famosa della Corte, nel senso che c'è un problema di dignità della persona, di integrità della persona fisica, che ha avuto dei problemi di scompenso tra il sesso naturale e quello mentale. Quando lo riunifica, il suo diritto è anche quello di avere una registrazione anagrafica di questo cambiamento. Poi il problema è chi glielo dice la moglie, ma questa è una questione su cui la Corte non ha, ma forse la moglie aveva già capito, figuriamoci. E se non l'ha capito vuol dire che era molto distratta, quindi non c'era tutela d'affidamento. Il problema del chi paga le spese può diventare un problema sempre di salute mentale delle persone. Per cui se uno ricco andava a Casablanca, adesso probabilmente va in farmacia e lo cambiano, gli fanno una bella plastica e dopodiché cambia completamente, forse anche voce. E se invece è povero non lo può fare, e voi capite che qua c'è un problema. D'altra parte, le cure dentarie dal nostro servizio sanitario sono escluse. Perché? Perché i dentisti sono una lobby micidiale. Non peraltro, in Emilia Romagna c'era fino a non molti anni fa e i dentisti sono riusciti a farlo togliere. Per questo che non esiste un servizio pubblico delle cure dentarie. E voi capite che queste sono scelte che sono scelte affidate non certo dalla Costituzione. La Costituzione non c'è una norma sull'appendicite, una norma sulla prostata, una norma sulla plastica al seno, una norma per il facimento del naso e così via, ma se uno c'è un naso proboscide è probabile che ci sia un medico che dice: ragazzi, questo deve essere il servizio pubblico che lo trasforma da elefantino a uomo. Perché no? Ma perché no? Certo, no, se uno si vuole rifare il seno perché non gli piace la forma, è chiaro. Cioè, capite, ci sono delle decisioni che sono delle decisioni affidate a valutazioni molto specifiche e che stanno sul piano degli atti molto in base, molto in basso e talvolta addirittura a livello di giudice. Torna fuori il nostro Porcelli, il dottor Porcelli, visto da giudice. È il giudice che, valutando i principi, crea la norma del caso. Questo è abbastanza normale. E quindi noi andiamo da massimi principi, tutela della salute, dignità umana e così via, pareggio di bilancio, a leggi che organizzano, che sono molto più specifiche, molto spostate sul dettaglio, a regolamenti che addirittura stabiliscono le cose in particolari su come si mettono le siringhe e come si veste il primario, fino addirittura a decisioni singolari assunte dal giudice di fronte al caso concreto. Il giudice di fronte al caso concreto gli capita anche di escludere tutta questa massa di norme di dettaglio e applicare direttamente i principi costituzionali. Vedete com'è complicato. E allora noi abbiamo nel mondo delle norme giuridiche delle norme estremamente rarefatte, che sono i principi, e nelle norme estremamente concrete, che sono quelle che vengono applicate dagli uffici. Se voi andate all'ufficio postale, o se andate all'ufficio, al CUP dell'ASL per fare prenotazione delle visite, o se andate in segreteria studenti dell'università, provate ad andarci, capirete perché, lo dico con tanta esitazione, troverete di fronte quello che è un funzionario, che generalmente è un funzionario, neanche un funzionario, un dipendente di sportello, no? Il quale non ha né il titolo né la capacità di mettersi là e dire adesso le spiegherò qual è il sistema delle fonti in Italia. Lui c'è un libricino che gli dà il suo capo ufficio, che è il distillato delle regole che lui deve applicare, regole specifiche. Una autorità raccomandata, e l'impiegato dice deve darmi il suo documento e quello della persona che l'ha delegato, e poi ci deve essere la firma del delegante. E voi dite, ah, la firma dell'elegante, sì, eccola, tanto questo è ufficiale, ma lo suggerisce addirittura l'impiegata certe volte, ma lei sta applicando, o lui sta applicando, una regola specifica che sta nel suo libricino, che le sono le istruzioni d'uso del suo ufficio, manualetto di istruzioni d'uso del suo ufficio, e sono le piccole regole. Se voi lo mettete, guardate l'ordinamento giuridico dal punto di vista dello sportellista, dell'impiegato terminale, l'impiegato terminale è veramente un'espressione orrenda, ma dà l'idea, no? L'impiegato terminale guarda sopra di sé e non vede la Costituzione, non vede neanche le leggi, non vede neanche il regolamento, vede la circolare. Infatti, se parlate con chiunque si occupa di uffici pubblici, per lui la circolare è Dio. Per forza, circolare è Dio, il circolare è quello che il suo dirigente, il direttore generale del ministro o il ministro, gli manda in forma di lettera in cui gli si dice la norma tale e tale che dice questo va interpretata in questo senso. Documento di chi delega, firma del delegante, documento di chi ritira la posta, punto. E lui è tenuto per dovere d'ufficio, in base alla gerarchia, anche lui, a rispettare. Noi abbiamo in sostanza una gerarchia delle fonti che è fatta così, ma una gerarchia invertita che finisce nell'ufficio terminale, in cui la Costituzione non c'è, la legge non c'è, e qui c'è la regola dell'ufficio, regolamento dell'ufficio. Ed è questa è la norma più specifica, più concreta, quella più auto-applicativa, in cui non c'è bisogno di interpretare niente, perché l'impiegato terminale non è un interprete del diritto, perché l'interprete del diritto sta in un ufficio un po' più raffinato, è un esecutore dell'interpretazione del diritto. Vedete che le due cose sono rovesciate. Qui si va dallo specifico al generico. Voi non potete andare all'ufficio CUP dove c'è l'impiegata che mastica la ciurina e dice dica. Non le potete dire, senta, in base all'articolo 32, io avrei deciso che vorrei modificare questa mia narice perché ogni volta che mi vado nello specchio mi sento male. Quella dice, lei stia ferma, aspetti un attimo, premo un bottone, dopodiché arrivano due portantini e vi portano direttamente in manicomio. No? Non è pensabile una cosa del genere. Esiste un altro ufficio terminale che è quello del giudice. Ma il giudice se ne frega della gerarchia amministrativa, perché il giudice è soggetto solo alla legge. Ed è per questo che il giudice è il destinatario di tutte le nostre richieste in termini di diritti. Anche se ci prude la schiena, noi andiamo dal giudice. Nel senso che il giudice è il tutore dei nostri diritti. Il nostro sistema giuridico funziona proprio così. È il nostro ufficio diritti. Qualsiasi cosa. Non ci consegnano la scheda elettorale, ci ritirano i punti della patente, ci multano con l'autovelox. ci negano quelle cure dentarie e così via, noi diamo dal giudice e dal giudice facciamo valere la vera piramide, quella delle norme, degli atti, non quella della gerarchia amministrativa. Capite? È un bel gioco, interessante come gioco. È interessante come gioco. Capita di continuo. Ogni tanto la Corte Costituzionale, cioè la più raffinata della nostra giurisdizione, si imbatte in casi che sorgono proprio nel giudice di base. Tipico esempio, di anni fa. Tizio aveva una malattia rara. Il sistema sanitario nazionale non prevedeva nessun protocollo di cura per quella malattia. Per curare quella malattia c'erano soltanto alcune sedi nel mondo, di cui se ben ricordo una era in Francia, dove è nato lui, a Lione, se ben ricordo. Tizio chiede l'assistenza pubblica, cioè dico vado a curarmi a Lione, non è che posso dire buongiorno, sono cittadino italiano, non pago. E naturalmente si è recato all'ufficio dell'ASL, della sua ASL, dicendo voglio andare a curarmi da, pagatemi. E l'impiegato terminale ha detto tu te lo scordi, non è nella mia circolare, non lo posso fare. Ha dovuto fare un ricorso alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale gli ha dato ragione, saltando tutti i livelli della burocrazia sanitaria e tutti i livelli della legislazione, applicando direttamente l'articolo 32, dicendo l'articolo 32, riconoscendo il diritto alla salute, riconosce anche a chiunque il concorso dello Stato nelle spese per la sua salute quando c'è delle malattie che minacciano la vita. E quindi, in base a un principio rarefatto dell'articolo 32, ha riconosciuto quello specifico diritto al rimborso delle spese mediche. Pensate come anche questi principi così rarefatti poi abbiano la possibilità di essere applicati a casi singolarissimi. E così sono arrivato alle 6:10 e vi saluto molto caramente prima che voi incominciate a sputarmi addosso.